Buongiorno, eccoci ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina. Oggi, la novità di oggi è che ho scoperto di essere allergico e quindi ho una sicuramente non una grande capacità di parlare con scioltezza, ma non importa, spero che appunto, anzi. L'ospite di oggi sarà capace di sopperire questa mia mancanza. Allora, io volevo introdurre così l'argomento che abbiamo deciso di discutere questa mattina. Portinnesti della vite e cambiamento climatico. Quindi, vedere come possiamo fare affrontandolo dalle radici. Come scriveva tra l'altro Democrito, un filosofo greco del 500 a.C., gli alberi possono essere paragonati ad uomini capovolti, con la testa infissa nel suolo e i piedi per aria, no? Quindi come le radici siano il centro di comando. Questa è una bella metafora per una figura, no? Che ci può far pensare diversamente a quello che normalmente pensiamo, che quasi ogni tanto non abbiamo così tanta attenzione nel considerare l'apparato radicale. E invece di questi tempi o in questi anni, probabilmente invece è un'attenzione che dobbiamo riprendere in maniera molto forte e consapevole. Anche perché appunto i portinnesti sono un po' come le fondamenta su cui si è costruita la viticoltura europea. E dopo che sono stati distrutti migliaia di ettari dalla fillossera, sono stati appunto necessari per riprendere e ricostruire un nuovo patrimonio viticolo. Eccetto del materiale al di fuori della Francia, Italia, quindi non so, l'ungherese, Telechi o altri più recenti come portennesti selezionati per resistere e contrastare i nematodi selezionati in California, gran parte del lavoro è stato fatto appunto tra Francia e Italia. Di portennesti ce ne sono recenti, ce ne sono pochi, quindi molto del lavoro è stato fatto molti anni fa. Possiamo dire che le più recenti acquisizioni, introduzioni, sono state, per quanto riguarda le università italiane, Bologna e Milano, hanno lavorato una serie di portinnesti chiamati Star, il Star 50 e 74. Poi l'Università di Milano ha lavorato e selezionato la serie M. Questi portinnesti sono frutto di 30 anni di ricerche e a cui va dato un grande merito. E adesso sono strumenti da testare, da valutare, anche argomento un po' della conversazione viticola di stamattina. Cito ancora questa frase del professor Lucio Brancadoro: il portinnesto oggi deve essere visto come uno strumento agronomico di gestione del vigneto e non più solo come una barriera alla fillossera. Se questo accadrà, la viticoltura farà un enorme passo avanti nella direzione di una produzione sempre più sostenibile. Questo direi che è un punto di vista che condivido e che sicuramente mi permette di introdurre un altro professore italiano che ha lavorato, ricercatore, col suo team su portinnesti e anche sulla resilienza del vigneto e cambiamenti climatici, che è il professor Vitale Nuzzo, che chiamo qua con me. Buongiorno Vitale.
Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Grazie di aver accettato l'invito. Università della Basilicata. Molti lavori, attività di ricerca condotta proprio nell'ambito adattamento del vigneto al clima che è sempre cambiato e che continua a cambiare, che quindi dà nuovo materiale, nuovi stimoli soprattutto a chi vuole coglierli. E so che appunto tu hai fatto molti lavori, ti sei impegnato molto soprattutto per il centro e sud Italia, no? Cioè per il contesto climatico in cui opera la tua sede, no? Che è quella della Basilicata, per dare il contributo nazionale ma anche internazionale, visti anche i lavori che hai fatto negli anni e che magari qualcuno può anche andare a sbirciare, visto che sono pubblicati e sono raggiungibili, no? Ecco, quindi beh, un impegno che porti avanti da tanti anni, no, Vitale?
Sì, abbastanza. La mia prima borsa di studio a Padova, mi sono laureato a Padova, la mia prima borsa di studio con Giulivo fu nel valutare l'apparato radicale di viti, adesso non ricordo il porto innesto, in erbite e lavorate. Questa fu la mia prima borsa di studio, andavo ad una piccola casetta che c'era a Legnaro, piccolo laboratorio di coltivazione arboree che era a Legnaro, dove praticamente separavo le radici dal suolo. Ho iniziato da lì,
alle radici,
poi ho continuato, non sempre, non costantemente, ma ho cercato di continuare, ecco.
No, guarda, si sa che poi i filoni della ricerca prendono strade diverse, però le tue pubblicazioni, la tua attività di ricercatore, di docente, di professore impegnato anche a portare conoscenza nel mondo viticolo, comunque ha un filo conduttore legato anche a trovare e a motivare scientificamente soluzioni diverse. Quindi io partirei tra l'altro da queste considerazioni per così aggiungere a noi queste paio di slide su cui introdurre l'argomento e che merita di contestualizzare, perché ci sono dei concetti che mi piace così portare in questa discussione. Ecco, qua ecco, ti metto alcune delle slide che mi hai condiviso per introdurre un po' l'argomento. Ecco.
Sì, nel Mezzogiorno d'Italia noi abbiamo due problemi legati soprattutto alla temperatura, almeno per il momento. Il primo problema sono gli inverni miti. Quest'anno, per esempio, per la prima volta noi abbiamo ricevuto, parlo di noi proprio come famiglia, la famiglia Nuzzo ha ricevuto un rimborso da parte dell'ente che gestisce il contatore del gas sui metri cubi di gas consumati, cioè noi abbiamo praticamente consumato pochissimo gas per il riscaldamento, quindi inverni miti. Questo è un grosso problema, non tanto per la vite quanto per altre piante arboree che hanno esigenze di freddo più elevate. Questo è il primo problema. L'altro problema, se puoi andare avanti, Giovanni,
sì,
sono le alte temperature estive, perché hanno un grosso impatto soprattutto su tutti quei vigneti che prima venivano considerati nell'area come vigneti di prima classe, cioè quasi tutti quelli esposti a sud o a sud-est, erano tutti vigneti cosiddetti di prima classe, cioè venduti all'interno dei contratti notarili come proprio con questa denominazione. Adesso questi vigneti iniziano a presentare grossi problemi di scottatura delle bacche, per esempio. Se andiamo avanti ancora, vediamo ancora, ecco qui. Questi, per esempio, questa è la spiegazione, cioè noi siamo, queste sono due stazioni con una serie storica molto lunga, io ho riportato solo dal 1980, in realtà arrivano al 1950 queste due stazioni, e si può vedere chiaramente come a Metaponto, nell'area quindi est della Basilicata, le temperature, i giorni con temperature al di sopra dei 30 gradi, da negli anni 90 erano circa 50 la media, negli anni dal 2010 al 2020 sono passati a circa 100. Lo stesso trend vale per Melfi, una stazione nel Vulture dove si coltiva aglianico, aglianico DOC e DOC G, in cui anche in quelle stazioni, anche in gli ambienti a 600 metri sul livello del mare, le temperature con i giorni con temperature estive molto elevate tendono ad aumentare drasticamente. E, andiamo ancora avanti. Vabbè, questi sono alcuni esperimenti che abbiamo cercato di portare avanti per separare l'effetto del calore dall'effetto della luce.
Sì.
Da cui si può vedere chiaramente nella slide successiva come bastano 5 minuti a 40 gradi per determinare un 10% di cellule morte di quella trattata, quindi è abbastanza elevata, e dopo 15 minuti praticamente arriviamo a 15-20% immediatamente morte, poi il danno via via si propaga successivamente. Sì. Andiamo ancora. L'altro problema è la gestione del suolo. Nella gestione, se andiamo un poco avanti, ancora avanti, ecco, una gestione del suolo di questo tipo non è più compatibile. Nel Mezzogiorno d'Italia non è più compatibile con i criteri di sostenibilità e di resilienza del vigneto. Perché questo? Se mostriamo la prossima diapositiva, possiamo vedere come il terreno lavorato, cioè quello che avete visto nella diapositiva precedente, è praticamente sterile. Viene bruciata tutta la sostanza organica nei primi strati di terreno, quelli lavorati ovviamente, e praticamente è sterile. Cioè noi possiamo anche in un certo senso conservarlo, ma non otteniamo alcuna colonia, mentre quello non lavorato, quello in qualche modo che noi abbiamo chiamato sostenibile, ma è un inerbito sostanzialmente, quello invece è un terreno fertile a tutti gli effetti, con colonie fungine e colonie batteriche ben rappresentate. Andiamo. L'altro problema importante delle lavorazioni è questo. Come vedete, questo è un vigneto irrigato a goccia. L'acqua penetra velocemente nello strato di terreno, dove cade la goccia praticamente non c'è acqua, perché è tutta penetrata. E l'acqua però si ferma subito, si ferma dove c'è lo strato di lavorazione. E questo strato di lavorazione è una discontinuità molto importante, non solo per l'irrigazione, per la corretta gestione dell'irrigazione, ma anche e soprattutto per l'immagazzinamento di acqua in profondità durante l'inverno. Infatti, la prossima diapositiva,
sì,
mostra per esempio, ecco, premi così escono tutte le scritte.
Ecco.
Questa diapositiva mostra per esempio come in pendenza le lavorazioni superficiali hanno un effetto deleterio. Deleterio perché intanto l'acqua accumulata nel primo metro di profondità del terreno è esattamente la metà rispetto a un terreno inerbito. Vabbè, le foto sono state fatte in due momenti diversi, una è estiva, insomma, l'altra è primaverile in questa fase, per cui vedete un oliveto bello verde, insomma. Però di fatto noi abbiamo un diverso accumulo di acqua in profondità e nel primo caso nel terreno lavorato noi facciamo un danno perché cambiamo completamente il ciclo dell'acqua del nostro ecosistema, spostando acqua e terreno nelle dighe o nei fiumi piuttosto che accumularlo nel terreno. E questo porta poi fenomeni di allagamento, fenomeni di danni a infrastrutture, eccetera, eccetera. E nel nostro caso di interrimento delle dighe. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. E su questo noi dobbiamo dare risposte, le più sostenibili possibili. Perché le più sostenibili possibili? Perché fare uva costa, quindi dobbiamo risparmiare.
Sì, molto, e poi dobbiamo anche riuscire a produrla, perché...
Poi, esatto.
Perché appunto le difficoltà stanno nei costi che ovviamente sono proporzionali alle rese. Se ho alti costi e basse rese, sono nella situazione peggiore possibile, mentre noi vorremmo il resto, il contrario, no? Cioè controllare i costi e avere delle giuste rese. Allora, a me sono molto contento, Vitale, che hai fatto hai fissato questi concetti vissuti anche tu del tuo contesto, perché non valgono solo per il Mezzogiorno d'Italia, valgono per tutta l'Italia. Mm-hmm. Perché tutta l'Italia ha una necessità di rivedere quello che si è sempre fatto, parlando delle lavorazioni, parlando della gestione del suolo, ripensando se è giusta o non è giusta. E quindi questo è un contributo che reputo veramente importante. Allora, io adesso andrei su questa attività che ha iniziato di confronto dei portinesti e entriamo un po' appunto del vivo dell'argomento portinnesti, che è un tramite proprio tra il terreno, la disponibilità idrica e il risultato vegetativo di vigoria, di resistenza allo stress idrico, eccetera, no? E qua possiamo allora ci sono due lavori che possiamo tenere come base. Io partirei, se sei d'accordo, da quello presentato al CONAVI, che è stato tra l'altro per me anche un po' il mm-hmm. punto di partenza per parlarne con te, no?
Sì, però è più bello quello di prima.
dimmi quale.
L'altro, quello pubblicato sull'Informatore Agrario qualche anno fa. Lì ci sono dei punti che poi hanno dato origine al successivo. Ecco, metti la camera più alta, sei in basso, forse dicono a me, va bene?
Ok,
va bene.
Questo si vede adesso?
No, non ancora. Quello,
ecco qua.
Ecco questo. Qui è un confronto fatto in California su viti di Cabernet Sauvignon non irrigate. Perché il problema è che ci sono diversi confronti tra portinnesti. Io ho fatto una piccola ricerca sulle banche dati degli articoli scientifici. Praticamente quando si mettono soltanto portinnesti della vite, compaiono un 34.000 lavori circa. Quando poi si iniziano a fare due o più confronti, praticamente i lavori scendono a 1.000, 1.500, 2000, dipende dalla combinazione, ecco. E se si mettono 3 o 4 porti innesti si scende a 500, 600. Quindi c'è una carenza di fatto di confronti fra porti innesti, ma non è solo questo, è anche importante capire qual è la domanda da porre nella sperimentazione. Questo è per me la cosa più importante, cioè che cosa vado a vedere? Vado a vedere la produzione, vado a vedere il quantitativo di foglie che vengono emesse o altre cose, per esempio l'accumulo di riserve nei tralci. Tutte queste domande vanno più o meno poste allo stesso modo, anche perché noi studiamo molto spesso il porte innesto come risposta che ha sul nesto, sulla varietà innestata. Ora, nel registro nazionale delle varietà di vite ci sono 46 porte innesti già presenti. Di questi però la tabella precedente ci dice quelli maggiormente utilizzati, che sono anche elencati in questo breve grafico, 1103 e via di seguito. Ecco, questo grafico praticamente ci dice, grafico questo in basso, ci dice che il Telechi 5C rispetto a tutti gli altri ha una dinamica di colonizzazione del suolo più lenta rispetto praticamente al 1103, al 110 Richter, 140 Ruggeri, 420A, Cover 5BB ed SO4. E voi vedete come, per esempio, a 25 centimetri di profondità noi incontriamo solo il 10-15% di radici, mentre negli altri porti innesti incontriamo già il 40-50% di radici.
Sì.
È una molto più lenta, per cui questo porte innesto può essere sicuramente utilizzato in suoli che non hanno una grande profondità, che magari in profondità vi è una falda superficiale o degli strati non particolarmente fertili o tossici addirittura. Quindi è un porte innesto che va utilizzato in quel contesto, mentre gli altri più o meno si prestano allo stesso modo. Se vai ancora in basso, vedi, di fatto tutti questi porte innesti che noi abbiamo trovato in letteratura non mostrano differenze sostanziali nella densità radicale, cioè nel numero di radici per centimetro cubo, perché molti cercano di spiegare la vigoria di un porte innesto non solo attraverso il volume di suolo esplorato dalle radici, ma anche dalla capacità del porte innesto di rigenerare le radici assorbenti. Però di fatto non ci sono grandi differenze, almeno nella bibliografia che fino a quel momento avevo visto. Sul nesto invece i porti innesti hanno sicuramente un effetto. Se andiamo in basso, possiamo andare direttamente ancora più in basso senza fermarci su questa tabella, cioè, ecco qui, su questi grafici a torta. Qui si vede chiaramente come c'è un errore, è 1103, non è un 1103P, Paulsen, non R, ecco.
Ah sì, sì, beh, certo.
È una svista che è rimasta. Allora, si vede chiaramente come i due porti innesti vigorosi, 140 Ruggeri e 1103 Paulsen, hanno una produzione di grappoli inferiore al 5C e al 110 Richter. Cioè, noi con 140 Ruggeri e 1103 Palsen produciamo molte foglie. Oltre il 40% si tratta praticamente di foglie, di tralci e di foglie. Produciamo molto legno. Mentre con gli altri due portinnesti più deboli produciamo invece uva, più uva. Questo è importante. Però, per esempio, il 5C ritarda la maturazione. Ed è importante, per esempio, questo, soprattutto per quelle varietà che sono tardive, come l'Aglianico del Vulture, che matura praticamente a fine ottobre, perché uno o due giorni in più in quella stagione può significare raccogliere oppure non raccogliere, perché inizia nel mezzogiorno d'Italia, inizia un po' la stagione delle piogge, diciamo così, ecco. Quindi occorre trovare un certo compromesso. Premetto che qui le viti non erano cimate, quindi alla fine della stagione vegetativa noi avevamo nel 1103 e nel 140 dei germogli molto lunghi, con molte femminelle anche, quindi avevamo una chioma molto molto importante. Questo è il primo effetto, ecco. Non so se ci sono domande su questo questo tema, poi eventualmente possiamo...
Di domande già ne vedo tante, che possiamo anche... Allora, qua di domande ce ne sono, che forse così le mettiamo già qualcuna. Allora, questa sull'agroforestry la teniamo magari per dopo. Allora, Marco, quindi è il solito problema di una scelta ecologica di transizione soft come moltissimi anni fa, è il solito dissesto ecologico e gestione che si è attuato da decenni. Questo probabilmente è legato alla gestione del suolo, immagino, cioè la scelta ecologica di transizione soft come moltissimi anni fa, ma forse adesso direi che è più importante. Adesso poi magari riprendiamo il discorso climatico e di gestione del suolo. Io Vitale ti faccio io una domanda sulla sui portinnesti, perché un punto critico, cioè una domanda che mi faccio spesso è: ma c'è differenza tra un portinnesto vigoroso e uno capace di gestire l'acqua in maniera più parsimoniosa?
Sì, sì, ci sono differenze da questo punto di vista. Però la gestione del vigneto può fare molto, può fare moltissimo, perché nella tradizione del Vulture e anche un po' di alcune altre zone della Basilicata, la forma di allevamento non prevedeva la cimatura. Ma quando le viti erano ad alberello, i germogli venivano via via portati in alto e legati tra di loro e formare degli archi. Cioè venivano praticamente il vigneto,
sì,
somigliava a tutta una serie di portali. Io ho trovato alcuni vigneti ancora gestiti in quel modo. Questo soprattutto nelle varietà con fertilità delle gemme basali elevata. Veniva fatta questo tipo di cosa. Successivamente, quando si è passati alla spalliera, la cimatura non veniva effettuata e i tralci venivano raccolti al di sopra, insomma.
Arrotolati.
Arrotolati. Ora, vi è una forte presenza di foglie. Tant'è che il 1103 Paulsen, in quelle condizioni, in condizioni non dà il meglio di se stesso, cioè non riesce, produce molte foglie. A fine giugno, premetto che nel Vulture per la produzione di vini DOC e DOC G è vietata l'irrigazione, quindi i vigneti sono senza, non irrigui. Arrivato giugno, luglio, le piante entravano in stress con defogliazioni molto forti, scottature solari e via di seguito. E in quell'area, per esempio, vengono preferiti portinnesti, pur essendo non irrigui, vengono preferiti portinnesti tipo 420A o SO4, molto più lenti in un certo senso, ma molto efficaci proprio in questa cosa. Ecco. Quindi riescono in qualche modo a gestire meglio l'acqua. Ti faccio vedere una cosa, che sono le alcune elaborazioni nuove. Provo a presentare, anche se per un po' non condivido lo schermo. Condivido allora schermo intero. Condividi,
ecco,
sto condividendo un pochettino. Vado allora, no,
intanto che scegli, poi ti ripeto lo schermo, condivisione.
Allora, noi praticamente stiamo suddividendo i tralci alla potatura invernale nei diversi metameri. Vedete?
Sì.
Questo è l'M1 per intenderci. Allora, su questi metameri stiamo cercando di capire come è formata la sezione, quanto floema c'è, questa è la parte più esterna, quanto xilema c'è e quanto midollo c'è nei diversi portinnesti. Questo è l'SO4, questo è aglianico, sì. Innestato su e anche cercare di capire quanti vasi ci sono e la percentuale di raggi parenchimatici che non sono altro che la sede delle sostanze di riserva della vite. Questo è quello che noi stiamo cercando di vedere. E chiudendo questo, per esempio, la frequenza di vasi nelle... Questi sono la frequenza di vasi piccoli.
Sì.
È inferiore, significativamente inferiore nell'SO4 rispetto a tutti gli altri, con 0,02. Poi un po' più grandi, ecco, aumenta. Il 1103 è sempre, questo come faccio a chiuderlo?
Prova a
scoprire. Ecco, il 1103 inizia ad avere più vasi grandi e praticamente poi iniziano quelli, tutti gli altri via via si stabilizzano. Quindi la grossa differenza tra i portinnesti è proprio sulla dimensione dei vasi piccoli, in cui con una sezione molto piccola, in cui l'SO4 è inferiore rispetto per esempio all'M3, e poi medi, diciamo così, in cui Il 1103 è molto, ha un significativamente più alto rispetto al M1 ed M2, e poi via via di seguito anche gli altri. Questo è un meccanismo che porta a in qualche modo, termino la presentazione, poi eventualmente se c'è altro lo possiamo vedere, porta indubbiamente ad una maggiore resistenza allo stress idrico da parte di alcuni portinnesti piuttosto che altri. Per esempio, del 1103 e dell'SO4 induce nell'aglianico, questi due portinnesti inducono nell'aglianico la frequenza di vasi piccoli e una maggiore frequenza di vasi piccoli e medi rispetto per esempio M1 ed M2, mentre con gli altri più o meno siamo allo stesso modo, ecco, non ho trovato differenze da questo punto di vista. La cosa interessante è questa, la cosa interessante è su una diapositiva dell'altro PowerPoint.
Sì, ecco qua.
Se
scusa che la metto in condivisione.
Ecco, sopra ancora, questi sono i metameri, no, dall'altra parte, poco altro, ancora, ecco qua, questa qui. Qui vediamo come varia il peso dei singoli metameri, quello più basale e poi via via tutti gli altri. Vedete come si ha un andamento sigmoidale, cioè una fase di rapida crescita anche del peso,
sì.
E poi praticamente una fase in cui questi metameri rimangono, variano, ma raggiungono un livello di stasi. Questo lo si vede anche nella lunghezza. Però, mentre nella lunghezza qui non ci sono differenze, ci sono invece differenze in termini di peso. Il 1103 è subito, prende subito il sopravvento. Questo
sì.
Riguarda il 2021. Nel 2022 queste differenze sono ancora più enormi, cioè il 1103 è arrivato praticamente a 10 grammi subito, gli altri si sono fermati a più o meno allo stesso livello di quest'anno. E questo ha un impatto sulle riserve della pianta, perché è vero che le radici mobilizzano gran parte dell'amido e delle riserve in esse contenute durante, però anche il tralcio fa la sua parte, è molto molto importante. Ho ripreso uno studio molto vecchio di Motomura, se vai in alto,
sì.
nelle diapositive precedenti, ecco qui, ancora poco, più, la prossima, ecco questo. Qui si vede chiaramente come il vigore, cioè le riserve, prima della fioritura, vanno tutte all'apice. Il 96% delle riserve vanno tutte verso l'apice. Il 10% va verso il grappolo. Questo è nel caso di un solo grappolo e di due grappoli.
E di due grappoli.
Invece siamo praticamente dopo la fioritura. Cioè, 3 settimane dopo la fioritura, noi abbiamo che il 62% va verso l'apice e il resto, il 40%, percento va verso i grappoli, per esempio. Allora, se vai alla diapositiva precedente, è possibile vedere questo. Cioè, queste sono delle talee di aglianico di 4-5 nodi in agri perlite, non radicate, no? Al momento in cui io lo... Allora, se io lascio il getto, diciamo così, il germoglio, lo lascio sfilare, non lo cimo, vedete, anche se qui ci sono i grappolini, ottengo delle piante senza grappoli. Cioè il grappolo praticamente viene subito perso. Se invece tolgo le foglie e lo cimo, ottengo dei grappoli che arrivano in fioritura e anche a maturazione. Quindi io in qualche modo, quando ho un portainnesto davanti come il 1103 che accumula un sacco di riserve, veramente un sacco di riserve, devo saperle gestire correttamente per poter produrre bene e contenere l'eccesso di foglie.
No, che questo stai dicendo dei concetti molto molto importanti, cioè quello delle sostanze di riserva che sono la differenza da quello che ci hai fatto vedere, cioè è una delle differenze evidenti tra i portainnesti.
Esatto.
Sì.
È una delle differenze importanti proprio come quantità, non per cioè tutto sommato, se io vado a fare quanto incide percentualmente il tessuto dei raggi parenchimatici rispetto al tessuto legato ai vasi, al trasporto dell'acqua xilematica, non trovo grandi differenze. Però quando io ho germogli di dimensione diversa, di peso diverso, lì invece sorgono, è lì che c'è la differenza, cioè la concentrazione a parità di concentrazione, sì. Faccio per dire, un milligrammo di amido per grammo di tessuto, un conto avere un tessuto di 10 grammi e un conto avere un tessuto di 3 grammi, questo essenzialmente.
No, il messaggio è chiaro e questo mi fa anche pensare alla necessità di fatto di probabilmente riscoprire, cioè ritornare ad approfondire i cosiddetti vecchi portainnesti, cioè forse sì. Dobbiamo ritornare a rivederli, perché 30 anni fa ci sembravano, o 40, no? O 20, non adatti, perché appunto cercavamo le zone di prima qualità nelle zone più esposte, che erano quelle con minor vigoria, con più stress idrico probabilmente, e abbiamo pensato di rincorrere quel tipo di viticoltura. Adesso forse dobbiamo andare a rileggere come hai fatto i vecchi testi in cui ci sono ancora buone informazioni.
Certo, sì. Indubbiamente. L'altro, giusto, non so se ci sono domande a cui posso rispondere, sì. O giusto sì, per sì. Non accumularle. Per...
Sì. Allora, io metto queste di Pietro Ceparano. Ciao Pietro, i terreni ricchi di potassio come quelli vulcanici, spesso alcuni portainnesti come SO4, 420 mostrano carenze di magnesio a partire dall'invaiatura. Allora.
È vero, anche prima.
Ecco.
Anche prima. Purtroppo non ci sono prove di portainnesti in terreni vulcanici. Ah. Abbiamo, allora, due anni fa abbiamo messo a dimora le prime barbatelle di combinazione di innesto aglianico su SO4 420A 1103 Paulsen M4 ed M1, adesso non ricordo con esattezza, potrei vedere, ma non importa. Con in combinazioni con varietà resistenti alle malattie, quelle ottenute dall'Università di Udine.
Ok.
Quindi una combinazione di varietà di innesto, di diverse varietà e diversi porti innesto. Non lo so quante persone serviranno per fare queste, per seguire la sperimentazione. Comunque, al di là di questo, i terreni. Le varietà resistenti hanno subito mostrato in terreni vulcanici proprio neri dalla cenere vulcanica, insomma.
Sì.
Proprio in quei terreni effettivamente si sono evidenziate forti carenze di magnesio nelle varietà resistenti. È vero, è verissimo, e soprattutto nelle combinazioni SO4 e 420A, meno nel 1103 e meno anche nell'M4, molto meno anche nell'M4. Però ecco, io queste sono semplici osservazioni, non ho dati perché erano ancora il primo anno, dal 2023, da quest'anno. Io spero di poter iniziare alcuni rilievi più importanti, ecco, più scientificamente più validi, non solo osservazioni.
Così li riascolteremo. Poi c'è Lorenzo, in base alla forma di allevamento prevista per un nuovo impianto, ad esempio l'alberello, con una intensità elevata, per ettaro, quali porti innesti sarebbero consigliati?
Allora, meglio mi rifaccio, io non ho molti dati ancora per la serie M e non ho ancora nessun dato per la Star. Avrei voluto anche mettere questi porti innesti nuovi, soprattutto gli Star, a confronto con gli altri, però acquistare come pubblica amministrazione, acquistare 100 barbatelle da due vivai diversi è una complicazione enorme. È una enorme complicazione. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Quindi della serie M ho solo un anno di dati elaborato, per cui preferisco non dare ancora consigli in merito a questi dettagli. Sicuramente nelle condizioni medie della Basilicata, tra i portainnesti migliori, io ho visto tra i portainnesti migliori vi sono quelli SO4 420A, che sono quelli più diffusi in regione Basilicata, tra l'altro, sono questi i migliori, quelli che mi sembrano più equilibrati, tutto sommato, per i terreni e per l'ambiente, migliori, ecco. L'alberello non si usa molto in Basilicata, quasi tutti sono passati con la spalliera. Nel metapontino la spalliera è irrigua, infatti ci sono delle esagerazioni, perché 1103 resistente al secco, no? Con irrigazione ti dà delle pareti verdi infinite, soprattutto su vitigni come il Greco, per esempio,
sì.
Eccessivamente vigoroso, con bassa fertilità delle gemme basali, che quindi deve avere un tralcio un po' più lungo, una cosa enorme, ecco. Veramente occorre, dove c'è irrigazione, si può tranquillamente utilizzare un portainnesto debole, anche il 5C Telechi, tra quelli che io conosco, insomma. Dove non c'è irrigazione, meglio andare con dei portainnesti un po' più vigorosi, però la vigoria poi bisogna in qualche modo guidarla per non incorrere con il 1103 in grossi danni poi, ecco.
Io metto questa domanda che ti faccio. Il vivaismo ha cercato spesso di semplificare le cose puntando su pochi portainnesti, forse?
E questo non lo so. Questo non lo so. Su questo
perché
non,
portainnesti ce ne sono tanti, no? Appunto, ce ne sono tanti, anche la tabella che hai fatto vedere prima, che poi renderemo disponibile, perché è un lavoro che merita di leggere, perché ci sono delle descrizioni che identificano le differenze. Però alla fine, forse, Vitale, non è che ci si appiattisce troppo a usare sempre quei 2-3 portainnesti quasi in tutta Italia, dal terreno vulcanico al terreno delle marne, sì, del Collio, ai granito della Mandrolisai, in centro Sardegna.
Sì, no, effettivamente è così, perché non lo so se è stata una semplificazione dei vivaisti o è stata una semplificazione di noi sperimentatori. Questo non lo so, perché poi uno prende la mano, cioè quando uno deve giustificare una sperimentazione in qualche modo, mette a confronto sempre quei portainnesti più diffusi all'interno del, e qualcuno di nuovo. Ma per esempio ci sono tanti portainnesti che sono ormai sulla carta, non vengono più venduti, non vengono più prodotti. Basta andare sul sito del MIPAF, nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite sui portainnesti, e vedere come alcuni portainnesti, se non sbaglio anche il 41B, non viene più venduto una barbatella da almeno 10 anni. Cioè,
vero.
Ci sono queste cose, ecco, queste storture, però non lo so se siano stati i vivaisti o se siano stati noi sperimentatori, ecco.
Io c'ho ancora quest'altra domanda che ti metto qua. Quanto tempo richiede la valutazione agronomica e di adattamento a un dato vitigno di vinifera dei portainnesti, sia di vecchia conoscenza tipo Rupestris Dulò o quelli nuovi tipo Liebe?
Allora, la Rupestris Dulò io l'ho incontrata per la prima volta in un vigneto di 105 anni ad Oppido Lucano, cioè un vigneto messo a dimora nei primi del Novecento, nei primi anni del Novecento. C'è anche l'atto notarile, insomma, di questo, un vigneto misto come si usava un tempo, e insomma questo portainnesto ha portato questo vigneto ad essere produttivo per 105 anni. Io l'ho visto l'ultima volta 3 anni fa questo vigneto, volevo riprendere quest'anno alcuni rilievi ancora per poter propagare quelle varietà, sia del portainnesto sia anche le cose. Quindi quanto tempo richiede? Secondo me almeno un 5 anni, un 5-6 anni di sperimentazione fatta bene, in cui si seguono anno dopo anno le performance produttive, vegetative, magari le sostanze di riserva, magari anche qualche rilievo di fotosintesi, ecco, questo. Il porta sul largo caro è meglio prima. Allora, noi abbiamo messo a dimora questa sperimentazione su Aglianico,
Sì.
e poi con la combinazione con altre varietà resistenti. Ora, i primi dati sembrano incoraggianti perché hanno uno spettro diverso. I primi dati significa 2021 e 2022, la stagione vegetativa 2021, stagione vegetativa 2022. 2022 non ancora completamente, i dati non ancora completamente elaborati, però sembrano incoraggianti. Soprattutto l'M4 per la minore presenza di foglie rispetto, per esempio, ad altri portinnesti. Cioè, ha un andamento molto più bilanciato, sembra quasi un fondista, non tanto uno sprinter, sembra un fondista. Ha mostrato anche una migliore capacità fotosintetica delle foglie, cioè a parità di condizioni, soprattutto durante l'invaiatura. L'invaiatura dell'aglianico è nella seconda metà di agosto, quindi siamo in pieno periodo secco per il vulture. Soprattutto in quella fase, ha mostrato anche una migliore performance fotosintetica. Quindi è da valutare.
L'M2, giusto?
L'M4, l'M4.
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 Qua
C'è
c'è
da
una domanda.
valutare,
Sì?
però almeno 5 anni ci vogliono.
Almeno 5 anni.
Sì.
E secondo te ognuno dovrebbe, cioè la relazione col vitigno di cui con la vinifera che hai parlato anche prima, è un elemento importante, no? Cioè, sì.
Sì, no, è un elemento importante. Nelle slide che ti ho inviato, nella presentazione, quella che stavamo vedendo, ti
Sì.
voglio far vedere due cose, ti voglio far vedere, giusto due.
Adesso la metto.
La prima, vai sopra, vai indietro, 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 ancora indietro. Ancora indietro, ancora indietro. Allora, ancora indietro, ancora, ancora. Ecco, questa noi stiamo lavorando, la prossima. Ecco, questa qui. Noi stiamo lavorando su un metodo semplice per valutare le riserve. Vedete, questo è un piccolo tralcio, è un tralcio di, questo è primitivo, la pista per primitivo,
Sì.
ottenuto con il temperamatite, una sezione, e colorato a destra. Colorato con la soluzione di Lugol. La soluzione di Lugol è molto semplice, la si compra dappertutto praticamente. Reagisce con l'amido colorando di nero. È un indice di maturazione delle mele, un indice di raccolta, di maturazione di raccolta delle mele. Stiamo lavorando su questo per poter definire così una quantità di amido, un indice di amido idoneo per valutare la quantità di riserve. Questa è la prima cosa. Poi successivamente, se andiamo avanti, questo vedete primitivo e aglianico sullo stesso portinnesto, 1103. Vedete come varia la riserva, le riserve nel primitivo molto elevato e poi via via scende. Il primitivo matura praticamente a fine agosto, mentre l'aglianico matura a fine ottobre, tanto per intenderci. Quindi accumula meno amido rispetto al primitivo. Andiamo avanti ancora. Ancora avanti. Ecco, l'altra, quella precedente. L'altra è la combinazione con porta innesto e nesto. Aleatico è un vitigno poco vigoroso. Qui siamo praticamente a Villa d'Agri, irriguo, vigneto irriguo, sperimentale. E questo qui è Malvasia bianca lunga. Vedete la differenza in termini di vegetazione sullo stesso porto innesto. Quindi è importante ovviamente poter avere anche una indicazione da questo punto di vista. Cioè,
dobbiamo... questo ci porterebbe a stimolare confronti di porti innesti in varie zone d'Italia.
Certo.
E io direi che dovrebbero esserci tipo delle stazioni sperimentali fisse, cioè i porti innesti dovrebbero essere valutati anche tra 20 anni, perché
certo.
avremo un diverso clima e avremo risposte diverse da quelle che avevamo 30 anni prima.
Sì. Prima il ministero finanziava quelle che erano le liste varietali, non so se vi ricordate. E vi erano alcune aziende pubbliche in cui il Ministero dell'Agricoltura guidava Fideghelli questa sperimentazione sulle liste varietali e c'erano campi di porta innesti, combinazioni di melo, di pero, di albicocco, eccetera, eccetera, disposti dalla Sicilia fino al Trentino. Ecco, questo tipo di sperimentazione non esiste più. Se noi andiamo su internet a vedere liste varietali, le sperimentazioni si fermano praticamente a 10 anni fa. Purtroppo è venuta meno secondo me, una fonte di informazioni molto, molto importante.
Io ti direi che questo potrebbe essere il messaggio con cui ci salutiamo, no? Cioè, il porto innesto a me è stato veramente molto interessante, soprattutto sostanze, i punti che mi sono rimasti sono sostanze di riserva dei tralci dovuti anche alle misure, no? Cioè, in parte dimostrati e dimostrati dalle misure dei vasi xilematici dei diversi portennesti, soprattutto di quelli più piccoli, no? Numerosità di vasi più piccoli, numerosità di vasi più grandi, quindi è anche questa pratica, no? Della colorazione dell'amido, cioè le sostanze di riserva sono un elemento chiave che noi dovremmo tenere in considerazione anche con la nutrizione, cioè il porto innesto si accresce se ha disponibilità nutrizionali. E allora dovremmo
Certamente.
pensare a quando fa le sostanze di riserva la vite.
Sì. Allora, il problema è proprio questo. Cioè, noi le prime analisi che facciamo sono analisi fogliari. Le possiamo fare più o meno precocemente, ma sono analisi fogliari. Noi, dalla raccolta o dalla caduta delle foglie, fino o anche dall'invaiatura, non lo so, però da agosto, diciamo così, fino a marzo, non sappiamo cosa succede nella pianta. Va bene, in riposo e buonanotte al secchio, la potiamo. Diciamo così, la programmiamo per l'anno successivo. Però di fatto quelli sono mesi cruciali. Noi dovremmo capire lì esattamente che cosa abbiamo. Cioè, il momento della potatura, quei tralci che rimangono sul terreno, sono fonte di informazioni che
Sì. Sì.
vanno assolutamente utilizzate proprio per capire le sostanze di riserva. Noi ci stiamo basando sull'amido perché è il più semplice, ma sarebbero per esempio utili analisi sugli amminoacidi, perché sono fonte di soprattutto dell'azoto, no? Di riserve azotate. E ci sono anche altri tipi di fosforo e potassio che vengono in qualche modo immagazzinato in altre sostanze di riserva. Cioè andrebbero seguite un po' più attentamente. Ecco.
Io penso che ci sia la necessità di contestualizzare Porta Innesto nell'ambiente in cui voglio analizzare il risultato del mio vigneto, quindi è pedoclima, e vitigno. Cioè, questi sono elementi che dovrebbero essere presi in considerazione costantemente e farci fare scelte diverse in funzione di dove mi trovo e qual è il vitigno che io vorrei coltivare nel miglior risultato possibile. Questo è un argomento che non si chiude in un'ora di mattina, un'ora di discussione, anzi, però ti ringrazio Vitale anche del lavoro che hai fatto e che stai portando avanti, no? Cioè, mettendo giù nuovi campi sperimentali di confronto che è vero, avranno bisogno di molti ricercatori e qualcuno che vada a raccogliere dati, da semplici dati che sono sempre anche quelli buoni a quelli più complessi che servono poi a conoscere meglio, però anche il dato semplice è un dato che, voglio dire, anche chi ci ascolta può fare, no? Col tempera matite una piccola sezione che colora con un liquido che può comprare e vede l'amido che ha dei suoi tralci.
Certo. E lo vede anche come si muove.
In quelle talee
noi le abbiamo utilizzate proprio per studiare poi la mobilità dell'amido gli internodi più in basso si svuotano subito rispetto a quelli della zona del grappolo e quello più basale dove ci sono le radici. Praticamente sono quelli che si svuotano, che rimangono senza amido.
I meristemi, gli internodi più vicini al centro?
Allora, quando io metto una talea di 6-7 nodi, no? Quindi un tralcio di 6-7 con 6-7 gemme, le metto a radicare, ottengo 6-7 metameri, 6-7 internodi. Allora, solitamente quando in agri perlite, dopo 3-4, un mese circa, iniziano ad emettere le radici. E le radici vengono emesse dall'internodo più basale della talea.
Certo.
La talea superiore, perché la vite è acrotona, l'ultima talea tende a germogliare prima. Allora, gli internodi, quelli più vicini alle radici, e quelli più vicini all'apice, tutti quelli, cioè il terzo, il quarto, faccio per dire, si svuotano molto prima degli altri, che richiamano sostanze, cioè di quello immediatamente che fa riferimento proprio al grappolo.
Questo è probabilmente quello che viene
il movimento.
Germogliamento, voglio dire, quando germoglia le prime sostanze le prende dal tralcio che io ho usato come capofitto.
Esattamente. Poi c'è anche la traslocazione delle radici.
Certo.
Anche la traslocazione delle radici che è molto importante, cioè contribuisce moltissimo.
Vitale, ti ringrazio veramente, ti faccio gli auguri di una bella stagione di ricerca e di risultati.
Grazie.
Ti ringrazio. A voi. Ecco, tutti quelli che
sono, se ci sono domande, possono fare riferimento a te, poi ci sentiamo, insomma, ecco.
Ti ringrazio. Io condividerò quella pubblicazione che hai fatto sull'informatore agrario, così la rendo disponibile, ok? Che
va bene.
È una bella base. Grazie ancora, Vitale.
C'è anche l'altra, quella su Web of Science, però è un anno di dati, il primo anno di dati della stagione legislativa 2021, insomma. Ecco.
Ci risentiremo per gli aggiornamenti.
Va bene, va bene.
Grazie, grazie mille. Ciao, veramente per gli spunti. Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Allora io saluto tutti e ci vediamo non mercoledì prossimo perché c'è il Vinitaly e quindi tutti ad assaggiare vini e a fare altre valutazioni e quindi ci rivedremo invece la settimana successiva. Buona giornata a tutti.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Ciao. Ciao.